Nel frattempo si sono moltiplicati in questi mesi, ma anche nell'ultima settimana, i blocchi e le contestazioni da parte di studenti e studentesse che individuano nell'università e nel sistema della ricerca italiano un tassello fondamentale delle guerre in corso e in particolare del genocidio perpetrato dallo Stato di Israele a Gaza. A Napoli decine di studenti dell'Università Federico II, al grido fuori sionisti dall'università, hanno contestato e fatto annullare la presentazione del libro di Molinari, invitato dal rettore Lorito a portare avanti la propaganda che quotidianamente propina dal suo giornale. La situazione si è scaldata anche a Pisa, dove gli studenti della Normale hanno scioperato perché il loro ateneo interrompa le relazioni con le istituzioni israeliane. Contestazione analoga a quella di centinaia di studenti nel corteo più volte caricato a Bologna durante l'inaugurazione dell'anno accademico. E poi anche all'Università di Trieste è stata occupata un'aula dopo che l'ateneo aveva negato la disponibilità per un dibattito dal titolo «Il diritto di boicottare Israele». A Torino, la scorsa settimana, il Senato accademico dell'Università ha approvato una mozione che vieta la partecipazione al bando di collaborazione ministeriale con università e istituti di ricerca israeliani. È la prima università italiana a prendere una posizione simile e diciamo che questa posizione è stata presa grazie alla contestazione al blocco da parte di studenti, studentesse e solidali. Ne vogliamo parlare con Olivia di Progetto Palestina, che dovremmo avere con noi in diretta. Ci senti, Olivia?
Ciao, sì, vi sento, buongiorno.
Buongiorno. Allora, innanzitutto ti chiederei di spiegarci in che cosa consisteva questo bando che è stato appunto bloccato, che è legato all'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele vigente dal 2002.
Esatto, sostanzialmente è di fatto un bando che rientra all'interno di questo, possiamo chiamarlo accordo quadro, anche se non è proprio così, comunque questo bando di collaborazione tra Italia e Israele che ogni anno sostanzialmente coinvolge dei ministeri diversi, nello specifico diciamo un ministero italiano e l'equivalente in Israele, e ha dei fili tematici di progetti che appunto possono fare richiesta di essere finanziati all'interno di questo bando e una commissione poi decide appunto se e come verranno finanziati. Nello specifico appunto quello di quest'anno, che ha scadenza il 10 di aprile, è tra il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e il Ministro dell'Innovazione, Scienza e Tecnologia da parte israeliana, e ha diciamo tre filoni di tematiche principali che secondo me si commentano abbastanza anche da sole. La prima parla di tecnologie per avere dei suoli sani, la seconda l'equivalente ma per l'acqua, quindi tecnologie per avere del benessere idrico, e l'ultima sono delle tecnologie di elettronica di precisione e fibre ottiche ad utilizzo per cybersicurezza. Questo è diciamo il bando di quest'anno fra Italia e Israele in questo momento storico, quindi insomma diciamo che tra chiamarlo greenwashing e dual use è abbastanza un eufemismo, cioè essere gentili, ecco.
Certo, parlando di relazione tra accademia e guerra, in particolare di cooperazione accademica Italia e Israele, spesso ci si concentra sul mondo delle discipline scientifiche, quindi nel caso di Torino al Politecnico, mentre un ruolo centrale hanno anche le scienze cosiddette molli. Ad esempio c'è anche un giurista che insegna diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati al Dipartimento di Giurisprudenza di UNITO nel gruppo di lavoro per la stesura di un manuale italiano del diritto internazionale applicabile alle operazioni militari, che è un manuale volto a formare il personale delle forze armate coinvolto in operazioni di polizia internazionale nel pieno rispetto del diritto internazionale, quindi si riveste del manto della legalità, la retorica e la pratica bellicista. Ti vorrei chiedere qual è il percorso che vi ha portato a bloccare il Senato accademico e anche come è andato concretamente il blocco, e se puoi parlarci degli altri 9 accordi vigenti tra UNITO e università israeliane.
Ok, allora in realtà parto da questi altri accordi, nel senso che non c'è tantissimo da dire. Sono 9, molti di questi sono accordi quadri, quindi sono degli accordi tra Italia e Israele all'interno dei quali i dipartimenti possono fare diciamo l'application per entrare e rientrare all'interno di questa diciamo legislazione che ha permesso questi scambi. Sono principalmente scambi di ricerca, studentu, accademici, molti diciamo, coinvolgono sicuramente una fetta economica, ma è abbastanza ridotta, e riguardano diversi dipartimenti, come dicevi, non soltanto le discipline STEM, anzi paradossalmente matematica, fisica e biologia sono quelle che ne hanno meno, mentre la maggior parte di questi è tra dipartimenti di scienze politiche, sociologia, psicologia,
giurisprudenza, forse.
Giurisprudenza, grazie, non mi veniva la parola, e così. Dire esattamente che cosa c'è all'interno di questi bandi è molto complesso, perché riguardano, sono sostanzialmente poi firmati, approvati dal Senato, stabiliti dal Dipartimento, e i professori e professoresse all'interno decidono che cosa fare, semplicemente come se fosse una cornice all'interno del quale loro possono avere queste relazioni. Alcune cose le sappiamo, nel senso che è più semplice reperire poi le informazioni da Israele. Quindi anni fa c'era stato il caso del Technion, per cui chiaramente le discipline STEM giocavano un ruolo agghiacciante in questa collaborazione, ma avevamo trovato come anche il Dipartimento di Psicologia, attraverso una collaborazione con l'Università di Torino, sostanzialmente il Dipartimento di Psicologia israeliano sviluppava delle nuove tecniche di interrogatorio da testare sui palestinesi e poi regalare come tecnologia, appunto, di interrogatorio, che, come metodo, per meglio dire, di interrogatorio, poi da rivendere a tutte le altre polizie in giro per il mondo. Quindi assolutamente non riguarda solo, anche proprio a livello di produzione di sapere, non riguarda solo le discipline STEM, ma tutte le altre, oltre a, come dire, dare tutta una cornice di legittimità internazionale, per cui diventa fondamentale avere queste partnership con Israele, perché sono venduti sostanzialmente, riconosciuti, vorrebbero essere riconosciuti come atenei di serie A, e quindi il prestigio che ne deriva da queste collaborazioni è esattamente quello che andrebbe, a maggior ragione in una fase storica come questa, completamente eliminato e non alimentato. Quindi diciamo questo per quanto riguarda gli altri accordi. Rispetto invece al percorso che ci ha portato in Senato, come progetto Palestina, boicottaggio accademico è una cosa di cui parliamo dal 2015, e a essere molto sincera, pur avendo, come dire, avuto diversi passi in avanti in sede di Senato, non ha mai funzionato niente, è sempre stato bloccato tutto. Quindi a differenza delle altre volte, abbiamo colto questo bando specifico con il fatto che non è ancora partito, a scadenza il 10 di aprile, e come dicevo gli argomenti anche al loro interno sono specifici e si commentano veramente da soli, abbiamo deciso di non parlare di boicottaggio accademico in generale, ma di concentrarsi sulla richiesta di sospensione di questo bando. E probabilmente questo, devo dire, anche perché l'Università di Torino non è che sia un'università particolarmente riconosciuta per essere accomodante con gli studenti o particolarmente di sinistra, assolutamente no. Probabilmente, come dire, la scelta di concentrarsi su questo bando specifico è stata abbastanza vincente, e ce lo conferma il fatto che anche all'interno del Senato stesso, anche i professori del Senato che si sono espressi in favore di questa mozione non erano necessariamente a favore del boicottaggio accademico, anzi. Quindi per questo, diciamo, per noi è una vittoria abbastanza parziale, nel senso che vorremmo poi continuare questo percorso per riuscire a, effettivamente poi a parlare di boicottaggio accademico, e riuscire a mettere in discussione tutti quegli accordi che dicevamo prima.
Certo. A livello mediatico, dopo questo blocco sono state nuovamente lanciate accuse di antisemitismo, un discorso che è sempre utile a occultare il progetto sionista portato avanti dallo Stato di Israele, che anche a Torino vede l'appoggio di una bella parte della comunità ebraica, che come sappiamo ha un peso politico notevole in questa città, a partire dal presidente della comunità ebraica di Torino, Disegni, che tempo fa dichiarò che il vero problema in questo conflitto è il terrorismo di Hamas, e che adesso ha chiesto un incontro chiarificatore con il rettore di Unito, o ancora la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiana, Noemi Di Segni, sempre, che ha dichiarato che c'è un clima grave nelle università perché i rettori si piegano ai collettivi. La retorica strumentale usata anche dalla docente che ha votato contro il blocco è quella della ricerca come ponte di pace, quando sappiamo appunto che il sistema accademico è inestricabilmente parte del complesso militare industriale anche in Italia. Ti volevo chiedere appunto invece la controparte sionista in questa città, come si è mossa e come si sta muovendo rispetto a questo blocco che avete operato?
Scusatemi, ma dunque noi sappiamo che hanno chiamato martedì al rettorato alle ore 18, diciamo capitanata da questa associazione 7 ottobre, che sono evidentemente un'associazione sionista, e più una serie di partiti tra cui i radicali, Più Europa, Italia Viva, una serie di associazioni, peraltro anche delle associazioni di Milano, giusto per fare numero, questo è abbastanza ridicolo, vabbè. Comunque tutta una serie di partiti, associazioni e chiaramente appunto capitanate da queste associazioni sioniste, che sono Associazione 7 ottobre e Associazione Amici di Israele, che peraltro è un'associazione sionista che più volte ha già provato a denunciare il progetto Palestina per istigazione all'odio razziale, scordandosi, come dire, questo è il lato divertente, che essendo un'associazione universitaria non è un organismo legalmente riconosciuto, quindi di fatto ha accusato l'Università di Torino di istigazione all'odio razziale, cosa che più o meno
a volte il diritto si ritorce anche contro di loro.
Infatti, e quindi sostanzialmente quello che hanno fatto è stato, a parte questa ovvia propaganda sui media che ci aspettavamo, in realtà non ci aspettavamo che facesse un giro nazionale così grande, a partire appunto dalle dichiarazioni della Meloni il giorno stesso, cioè il giorno subito successivo alla mattina, più questo articolo che citavi anche tu sul nazionale della Stampa, che chiaramente ha portato con sé tutte le accuse di antisemitismo del caso. A seguito di questo appunto è stato chiamato questo presidio in rettorato da partiti, associazioni, via di seguito, alle 18, per chiedere sostanzialmente che l'Università di Torino li trattasse. Ora, questo ce lo aspettavamo, per cui abbiamo già iniziato a rispondere, chiaramente continuando con il nostro percorso. Un dato significativo che vorrei anche riportare, che in realtà, come dire, fanno tanto trambusto mediatico, ma tutti gli altri presidi che sono stati organizzati dopo il 7 ottobre e negli anni come dire a sostegno della propaganda sionista, senza come dire essere edulcorata da questa, da un finto pacifismo e via di seguito, in realtà non ha mai contato più di 10 persone, quindi non ci aspettiamo che sia, come dire, un presidio particolarmente partecipato in questo senso. Sicuramente il peso della lobby sionista in questa città è grande, e quindi diciamo il timore che l'università faccia passi indietro c'è, non lo nascondiamo. Ragion per cui appunto noi abbiamo, cioè, continuiamo appunto con il nostro percorso, e martedì stesso, più che non una contestazione che non ci sembra appunto rilevante di per sé, nella misura in cui a meno che non abbiamo sbagliato le intuizioni, saranno veramente in otto come tutte le altre volte. Al contrario, noi ci teniamo moltissimo a rilanciare su questa assemblea pubblica che abbiamo lanciato al campus alle 17 lo stesso giorno.
Allora, poi a proposito di quello che dicevi, a integrazione, la comunità ebraica si muove a tutto campo, perché c'è stata una denuncia alla Digos da parte del presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, che riguarda una querela contro Orsini e Chef Rubio, insomma, che non sono due personaggi che noi ammiriamo molto, però di fatto questa denuncia parla di odio razziale anche in questo caso, per gli interventi che entrambi hanno fatto dal 7 ottobre e che secondo loro si sono arricchiti con posizioni chiaramente anti-israeliane e anti-semite. E quindi questa repressione di qualsiasi punto di vista differente da quello filo-sionista è perseguita a tutto a 360 gradi.
Io volevo riportare appunto invece la questione sul campo universitario per chiederti che clima dal vostro punto di vista si respira in università rispetto a questo fronte interno della guerra, e se trovate sponda nel corpo docente.
Allora, rispetto al corpo docente un po' sì, un po' no, a dire la verità, nel senso ci sono alcuni docenti che da sempre sono, come dire, dalla nostra parte, soprattutto rispetto al discorso più ampio, quindi non soltanto rispetto ad Israele, ma proprio rispetto al clima di militarizzazione del sapere, il definanziamento della ricerca di base, a scapito invece appunto di finanziamento da parte di enti e aziende belliche, che poi, come dire, vincolano necessariamente la ricerca a dare anche quella spalla là. Quindi da un lato sì, ci sono dei professori che da sempre ci supportano, dall'altra parte devo dire la verità, poi appunto questa lettera da cui è partita la contestazione che abbiamo portato avanti è stata firmata da oramai più di 1700 accademici in giro per l'Italia, quella che chiede la sospensione del bando Maestri, di cui almeno una sessantina a Torino, che sono stati contattati e a parte tre o quattro nessuno ha risposto, dando un po', come dire, il polso del fatto che fin tanto che ci si esprime attraverso un appello è un conto, quando poi bisogna invece metterci, come dire, fare il passettino di coraggio aggiuntivo, non tantissimo. Questo da una parte, dall'altra parte invece abbastanza inspiegabilmente, nel senso che non ce lo aspettavamo veramente, molti professori e professoresse all'interno del Senato, che poi, diciamo, prima ho scordato di dire, il Senato non ha accettato di firmare l'appello, quello che noi avevamo richiesto, ma ha fatto una dichiarazione in cui sostanzialmente boicotta il bando, nel senso che mi dice attraverso un giro di parole elegante che non parteciperà e anzi non ritiene opportuna la partecipazione al bando né di UNITO né delle altre, quindi di fatto, come dire, un boicottaggio al bando. E molti dei professori all'interno del Senato in realtà avrebbero voluto firmare l'appello integrale, per cui stavamo capendo come muoverci per chiedere prima del 10 di aprile un Senato straordinario e fare un passettino aggiuntivo. Questo rispetto ai docenti. Rispetto al corpo studentesco devo dire che è altalenante, nel senso che alla contestazione del Senato c'erano sostanzialmente i collettivi organizzati, non un corpo studentesco più ampio, mentre noi immaginiamo che invece questa assemblea di martedì sarà iperpartecipata, perché sostanzialmente il tema della guerra è sentito, il tema del militarismo in università è sentito e anche il tema della Palestina è sentito. Probabilmente dopo tanti mesi non è semplice anche riuscire a capire che cosa si può fare all'interno dell'università, e quindi a livello di mobilitazioni non è stato così partecipato, però ci aspettiamo in realtà che questa cosa cambi, proprio perché quando si riesce ad avere un piccolo, cioè lo sappiamo tutte e tutti, quando si riesce ad avere un piccolo tassellino di risultato è poi più semplice riuscire ad avere una spinta ad andare avanti, ecco.
Ecco, per concludere ti chiederei di rilanciare appunto sulla prossima e prossime iniziative che avete in mente, se hai anche voglia di dirci qualcosa sull'opuscolo che avete in cantiere.
Sì, come anticipavo prima, appunto martedì alle 17 ci sarà questa assemblea pubblica in cui abbiamo, come dire, previsto anche una parte dedicata alla contestazione delle accuse di antisemitismo attraverso un intervento di Monio Vadia e di avvocati e avvocate che, come dire, ci aiutano anche a spiegare un po' in accademichese il diritto al boicottaggio, e questo per cercare appunto, come dicevo prima, di allargare il cerchio a sempre più docenti e un corpo studentesco un po' più ampio. Oltretutto, appunto, essendo sostanzialmente in contemporanea a quell'altra pagliacciata, per noi è veramente molto importante che esca fuori una bella assemblea in cui si riesca a rilanciare e a portare avanti, perché il rischio, come dire, di fare cioè che l'università si faccia un passo indietro rispetto alle posizioni prese c'è, e sarebbe un precedente molto spiacevole non solo per Torino ma anche per tutte le altre università. Ad esempio tu citavi Pisa martedì, cioè domani, ha una seduta, contesterà il Senato accademico esattamente per lo stesso motivo nostro, basandosi sul, come dire, sostenuta dal risultato ottenuto a Torino. Quindi difendere questo passaggio ottenuto per noi è molto importante, appunto non solo per noi ma per dare un bel precedente sostanzioso in giro per l'Italia. Assieme a questo c'è appunto la questione dell'opuscolo, che è una ricerca che noi abbiamo fatto rispetto a questi accordi che citavi anche prima, che l'Università di Torino ha con l'Università israeliana, e non solo, ma tutto quello che è il dual use e la partecipazione di UNITO e del Politecnico di Torino ai bandi Horizon, Horizon Europe, quindi che anche lì la maggior parte dei quali chiamarli dual use è essere gentili, ma appunto in cui sostanzialmente l'impronta bellica della ricerca è preponderante, e abbiamo anche aggiunto, diciamo, tutte le collaborazioni tra l'Università di Torino e il Politecnico e aziende belliche come Leonardo. Questa ricerca è stata fatta per una delle due motivazioni sostanzialmente contro cui ci siamo sempre scontrate quando provavamo a fare delle campagne di boicottaggio accademico, ed è che l'università risponde sempre che bisogna costruire, come dicevate anche prima, ponti di pace e non muri. E questa è una. L'altra, sostanzialmente viene contestato il fatto che non si hanno dei dati specifici, quindi provando a sopperire a queste due cose, da un lato portare avanti, appunto, raccontare che cos'è lo scolasticidio che stanno compiendo a Gaza in Palestina, in che cosa consistono questi bandi, quali sono di fatto questi fantomatici accordi di cui uno parla ma che poi non capisce bene che cosa sono tutti, appunto, tassellini funzionali a portare avanti in maniera solida questa campagna all'interno dell'università.
E allora noi attendiamo, appunto, l'uscita di questo opuscolo per leggerlo e magari anche pensare di organizzarne una presentazione, una discussione. Sono molto d'accordo con quello che dicevi rispetto al fatto che il paradigma della dualità della ricerca sia quanto mai fuorviante ormai, per cui sicuramente, diciamo, gli elementi che avrete analizzato e messo nero su bianco aiuteranno anche in questo senso a capire ancora meglio quanto sia ormai inestricabile veramente il mondo accademico rispetto al mondo bellico.